Tracce.
Alle 14 e 4 minuti, buongiorno, buon pomeriggio, Tracce, il programma che gioca con la memoria radiofonica, la apre, la rimescola, la riporta al presente. Ben ritrovati, quindi sarà Tognola con voi fino alle 15. Possiamo dire che questo è il marchio di fabbrica di Tom Jones, è un classico che vive, perché la canzone è del 1968 nelle tifoserie. In Galles, terra d'origine di Tom Jones, Delilah è cantata spesso appunto negli stadi, quindi un inno popolare, nonostante il tema oscuro della canzone che parla di tradimenti e di vendette. 14 e 8 minuti è ora di partire. E si riparte, infatti, mettiamo nello zaino domande, paure, naturalmente aspettative. La destinazione è il punto più alto della Terra. Siamo al 15 maggio oggi, ma torniamo indietro al 1983. Una spedizione ticinese si prepara alla conquista dell'Everest. Manca un mese alla partenza. Si parla di uomini e donne, di risorse, di sponsor, di allenamento, di limiti. Immaginiamocela così questa partenza. Il percorso è tracciato da Pechino al Tibet, poi la parete nord fino al tetto del mondo. C'è attenzione, questo lo sottolineo, 1983, per il rispetto della natura, per l'investimento umano ed economico, per ciò che significa sfidare un 8000. Riascoltiamo insieme un racconto di umori, obiettivi e attese registrato il 28 giugno del 1983 quando tutto doveva ancora cominciare.
Speciale sera. La spedizione alpinistica ticinese alla conquista dell'Everest. Un servizio a cura di Carlo Gianinazzi.
L'Everest è la vetta più alta del mondo, con i suoi 8.848 metri. Metro più, metro meno, nella catena himalayana si contano altre 13 montagne, le cui vette oltrepassano gli 8.000. 30 anni fa, sulla cima dell'Everest, salendo dal versante nepalese, Hillary e Tenzing fecero registrare la prima conquista, una vittoria esaltante, drammatica. Alpinisti di tutto il mondo tentarono poi, con fortune alterne, di raggiungere le cime delle montagne himalayane. Alcuni vi riuscirono, tra cui i tibetani nel 1975 e Messner nell'80 con la meravigliosa Solitaria, ma riuscendo anche a umanizzare una montagna intoccabile e per certi versi leggendaria. Tocca ora ai ticinesi, che sono al loro primo tentativo di scalare l'Everest dalla parte tibetana, una spedizione diretta da Romolo Notaris con Carlo Spinelli, luganese, vice capo spedizione, Georges Senaldi di Villar, che è medico, Atos Balestra, locarnese, guida alpina, Aldo Versaroli Bellinzona, pure guida alpina, Gianluigi Quarti di Comano, che è operatore della televisione, Ivano Regazzoni di Balerna, Claudio Righeschi di Pregassona, Elisabetta Stoffel di Bellinzona, Tiziano Zunt del Monte Ceneri, Jean Troyer Orsier, che con Zunt e Notaris già si è cimentato sulla catena himalayana, e per Giorgio Baroni di Lugano, un giornalista. Dedicando questo speciale alla spedizione ticinese, a un mese dalla partenza, vogliamo non solo riassumere la serie di contatti, trattative e preparativi, ma anche sentire da alcuni partecipanti alla spedizione stessa gli umori e gli obiettivi che ognuno di loro si ripropone e che si fondono poi nella speranza comune, che è quella di raggiungere la vetta dell'Everest. Contatti e preparativi che sono stati voluti in prima persona anche dall'avvocato Carlo Sganzini, già presidente del Club Alpino Svizzero.
L'attività del Comitato Centrale Ticinese comprendeva anche lo studio delle possibilità di spedizioni, di fare insomma qualche cosa che costituisca in un certo senso un primato nell'alpinismo. Ne abbiamo studiate parecchie di soluzioni e per finire si era cristallizzata l'idea di organizzare una spedizione per il Club Alpino Svizzero.
La musica, i tamburi e i piatti rendono la danza del leone, una danza tibetana con chiara influenza cinese. L'intervista che segue con Romolo Notaris vuole dare un'indicazione sulle difficoltà e sugli obiettivi che gli alpinisti ticinesi si sono prefissi.
Portare dei ticinesi all'Everest per me è sempre stato, non forse all'Everest ma in Himalaya, è sempre stato un sogno ritornarci di nuovo con dei giovani che non sono mai stati laggiù. Io mi ricordo la prima volta che ho visto l'Everest, l'ho visto dalla parte nepalese e avevo scartato a priori la scalata dell'Everest proprio perché presentava delle grosse difficoltà non tecniche ma dei grossi pericoli oggettivi.
E Notaris, la vostra spedizione ha anche un preciso motto, anzi è un messaggio, quello ecologico.
Sì, è nata un po' così. Io nelle mie spedizioni ho sempre cercato di fare attenzione lasciando degli campi basi puliti e le montagne pulite. Comunque questa volta ci prefiggiamo anche questa cosa, cerchiamo di mandare un messaggio dall'Everest dicendo di rispettare la natura in tutto il mondo, non solo all'Everest. Chiaro che è partito dal presupposto che all'Everest oggigiorno ci sono stati almeno un centinaio di spedizioni e al Colle Sud a 8.000 metri ormai si trovano bombole di ossigeno un po' dappertutto e i residui di queste spedizioni sono rimasti un po' su tutto il tracciato che la spedizione percorre.
Vorreste evitare questo?
Ecco, insomma. Noi ci prefiggiamo appunto di rispettare la natura portando indietro tutto quello che sono i rifiuti e abbiamo nella nostra alimentazione, ad esempio, che è di circa 800 kg, ridotto all'osso quello che sono le lattine, che sono le cose che non possiamo distruggere, e abbiamo ridotto a 5-6 lattine di olio, a 3 o 4 di tonno, il resto è tutto materiale distruttibile anche nell'alimentazione.
Lei è molto fiducioso su questa spedizione? È ottimista anche?
Io devo dire, come ho detto, dopo circa 5 anni di alpinismo himalayano sono abbastanza ottimista su questa spedizione. Devo dire che il tempo certamente dovrà essere dalla nostra, è sicuramente il primo nemico degli alpinisti anche in Himalaya, e non solo in Himalaya ma anche nelle nostre Alpi. Comunque gli uomini ci sono, il morale c'è, la preparazione è ottima, questa spedizione è stata preparata nei minimi dettagli, quindi con un po' di fortuna devo dire che avremo delle possibilità di portare a casa il tetto del mondo.
E fu chiamata la spedizione ecologica Everest. Spedizione alpinistica ticinese del 1983, guidata, l'abbiamo appena sentito, da Romolo Nottaris e tentata dal versante sud tibetano dell'Everest, non raggiunse però la vetta. Le avverse condizioni meteorologiche impedirono al gruppo di arrivare nemmeno al colle nord, circa, lo diciamo noi nemmeno, ma fino, dipende dai punti di vista, insomma, circa 8.000 metri, che era poi l'obiettivo chiave prima dell'assalto finale alla cima. Il tentativo documentato anche dalla pubblicazione del libro Finestra sull'Everest del 1984, firmata tra gli altri dal giornalista Pier Giorgio Baroni e Romolo Nottaris, che parla esplicitamente di tentativo della spedizione ticinese all'Everest per il versante nord nell'autunno 1983, confermando quindi l'esito incompiuto dell'impresa. Per completezza storica, il primo ticinese a raggiungere la vetta dell'Everest arriverà solo molti anni dopo, nel 2008, con Gianni Goltz, salita purtroppo conclusasi tragicamente durante la discesa. Ed è anche del 1993 questa canzone di Fiorella Mannoia, Torneranno gli angeli. 14 e 19 minuti vorrei dedicare un momento a un personaggio straordinario, incredibile. Sto parlando di Max Frisch, che nasce proprio il 14 maggio a Zurigo nel 1911. Lui, drammaturgo, scrittore svizzero di lingua tedesca, considerato assieme a Friedrich Dürrenmatt una delle voci più importanti del secondo dopoguerra elvetico. Lui fu architetto di formazione, poi giornalista, soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. Spesso ci dimentichiamo di sottolineare questo. Frisch ha raccontato come pochi il senso di estraneità dell'uomo a se stesso in un mondo sempre più dominato dalla tecnica, dai ruoli imposti, dalle identità prefabbricate. Una scrittura, diciamo, che non consola, ma che interroga. Poi bisogna vedere cosa voglia dire consolare. Magari interrogarsi è una forma di consolazione. E Frisch muore a Zurigo nell'aprile del 91, poco prima di compiere 80 anni, lasciando opere che continuano a mettere alla prova chi le legge, come un po' prima abbiamo parlato dell'Everest, come una salita che non finisce mai. Dunque, torniamo al 1965.
Ospite il mondo contemporaneo. Io sarei Max Frisch. Frammenti di un ritratto al magnetofono realizzato da Enrico Romero. Traduce dal tedesco Luigi Faloppa.
Rispondo in tedesco perché purtroppo non conosco abbastanza la lingua italiana.
Va bene, grazie. Come si definirebbe lei stesso, signor Frisch?
Ich würde sagen, ich bin ein Bär. Un orso.
Perché un orso?
Der Bär ist ein Tier, das...
Io direi che sono un orso. L'orso si presenta in modo grazioso e sembra impacciato. Agisce come se fosse pacifico e dolce, ma può diventare molto crudele.
Allora lei ha una doppia personalità. Le piace spielen?
Quando io recito, credo effettivamente di essere così. Ma se mi guardo dall'esterno, mi accorgo che naturalmente ero qualche cosa d'altro.
Quanta parte di lei stesso c'è nei suoi personaggi in Homo Faber, in Gantenbein?
Tutti i personaggi che ho descritto nei miei libri sono una parte di me, perché io non so chi sono veramente, e tutti quei personaggi sono varianti di Max Frisch. A volte scelgo di essere maligno, buono, cattivo, simpatico, antipatico. Io stesso sono per davvero tutte queste cose insieme.
I suoi personaggi sono sovente ciechi, blind. Perché?
Bei Homo Faber heißt das Blindsein.
Homo Faber è cieco perché non abbastanza intelligente per comprendere la sua situazione ed è preso molto sul serio. In Gantenbein è lo stesso. Un uomo è consapevole di non vedere la realtà, ma solo la proiezione di avvenimenti.
Dass er nicht die Wirklichkeit sieht, sondern immer nur Projektionen seiner Erlebnisart sieht.
Per Walter Faber, che si innamora senza saperlo della figlia, è molto più serio. È una cosa molto seria, cioè è come Edipo. Anche Edipo si era accecato per non vedere.
Er sieht nicht, der Homo Faber, weil er supponiert ein technischer Mensch zu sein. Er macht sich eine
Vorstellung. Lui non vede perché suppone di essere un tecnico. Fa una presentazione di se stesso che sta fra lui e la realtà. Si inganna e non lo sa. Gantenbein invece sa di essere in inganno e recita perciò la parte del cieco. È un capovolgimento della storia di Edipo, perché l'uomo soprattutto non sa cosa deve fare, ma nonostante ciò è responsabile per ciò che fa e colpevole.
Dass der Mensch überhaupt nicht wissen kann, was er tut, dass er aber trotzdem verantwortlich ist für das, was er tut, und schuldig.
E allora lei si è mai, lei Max Frisch, si è mai finto cieco?
No, mai. Ma sono cieco.
Ha detto che è cieco?
Sì, sono.
Ma lei vede benissimo.
Aber ich weiß, dass das, was ich sehe, eine sehr kleine Auswahl.
Quel che vedo è una assai piccola scelta di ciò che è possibile e di ciò che esiste. Ogni volta io vedo sempre le cose nello stesso modo limitato. È un modo di vedere fisso, personale, individualista o addirittura egoista. Ossia, non prendo coscienza di tutta la realtà, ma solo di una piccola parte, e per il resto sono cieco.
Das heißt, ich nehme nicht die ganze Wirklichkeit auf, sondern nur diesen kleinen Teil, der mir möglich ist, und für den anderen Teil der Wirklichkeit bin ich blind.
Allora, a quest'uomo che è cieco, cioè a lei, Max Frisch, ha mai avuto dei momenti difficili da superare nella sua vita?
Sì, è molto difficile sopportare la vita, oppure anche tirarla avanti con la consapevolezza che non si saprà mai ciò che si ha davanti.
Lei crede in Dio?
No.
E come ha superato questi momenti?
Io stesso non lo so, semplicemente facendo appello alla vitalità.
Dopo la morte, secondo lei, che cosa c'è?
Niente.
Allora capiamo un po' perché in questa intervista del 1965 Max Frisch si è considerato un orso. Capiamo meglio perché lui amava tanto la Valle Unsernone, aveva una casa berzona e dove tra l'altro ha tratto ispirazione per scrivere il suo romanzo L'uomo dell'Olocene, trasse ispirazione proprio da lì per l'ambientazione del romanzo. Immaginate la valle con il suo isolamento, le frane, gli orsi magari, i pendii ripidi, il senso di natura dominante sull'uomo. È proprio il modello reale dell'ambiente in cui il protagonista Geyser vive. E poi c'è un altro romanzo che secondo me va citato e che è Andorra, tra i testi più noti di Max Frisch. Andorra non è un luogo reale, ma un paese simbolico, una comunità che si pensa onesta, neutrale, soprattutto a riparo dal male. Invece il male nasce proprio lì, nel modo in cui guarda gli altri, perché al centro di Andorra c'è il pregiudizio, das Vorurteil, è proprio la parola chiave di questo romanzo, questo pregiudizio che è un meccanismo che semplifica, che etichetta, che decide chi sei prima ancora che tu possa dirlo, e che ripetuto e condiviso finisce per diventare realtà. Il protagonista è il giovane Andri, su cui si concentrano appunto i pregiudizi della comunità e la sua identità, o meglio l'identità che gli altri gli attribuiscono, è il vero fulcro del dramma. E così pregiudizio diventa esclusione, violenza, destino. E Andorra quindi parla di responsabilità collettiva.
Building the air.
La situazione a San Gottardo sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con attese di circa 40 minuti. Al portale sud le colonne sono di 3 km e le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari belli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Battiato che canta l'euforia dei riti sufi, del trasporto mistico tipico di Battiato. E adesso passiamo, sto parlando piano perché sto cercando un collegamento con Van Gogh, che in fondo questa canzone di Battiato me l'ha portato, non dico su un piatto d'argento Van Gogh, ma quasi, perché Van Gogh dipinge la stessa intensità emotiva. Se noi ascoltiamo Battiato, io torno, non so, mi immagino la notte stellata, ad esempio, di Van Gogh, le pennellate che sembrano girare come un vortice, proprio come i danzatori sufi. E perché vi parlo di Van Gogh? Perché oggi, nel 1990, un quadro cambia di mano in mano in meno di 3 minuti. È il ritratto del dottor Gachet, dipinto da Vincent Van Gogh, appunto, viene venduto all'asta da Christie's a New York per 82 milioni e mezzo di dollari, una cifra pazzesca, record. E fa effetto, è un prezzo, un prezzo vertiginoso per un artista che in vita ha vissuto poverissimo, che aveva venduto pochissimo, quasi nulla. Il mercante dell'arte ama, il mercato volevo dire, dell'arte ama i primati, d'altronde, se pensiamo a Pablo Picasso, l'artista più battuto all'asta di sempre con migliaia di opere vendute, ci sono quadri che entrano nella leggenda per altri motivi, come penso a Rembrandt, più rubato al mondo, il Jacob III de Gein, sparito 4 volte, sempre ritrovato dietro una bicicletta, sotto una panchina del cimitero. Però oggi noi ci fermiamo su un'altra distanza, quella tra il valore economico di un'opera e la vita fragile di chi, che poi fragile magari una definizione, un aggettivo un po' improprio, però va bene, la vita fragile di chi l'ha creata. Siamo nel 1971, la traccia che sentiamo che stiamo per ascoltare è un titolo bellissimo, la sentirete, è un documento sonoro dedicato appunto a Vincent van Gogh, raccontato come il protagonista di una tragedia greca.
La terza pagina presenta Due mani piene di sole, un programma di Giovanni Strano. Prima puntata, i giorni e i quadri di Vincent van Gogh. Se dovete prendere un artista per figurare Gesù, se dovete prendere un uomo, solamente uomo, senza la provenienza dal cielo, se dovete prendere il dolore che è solo dolore e null'altro, se dovete prendere il sangue dalle tele dipinte e posarlo sull'altare come il pane più umano e meno divino, come il pane più sacro e meno profano, se dovete prendere un'anima, soltanto un'anima, che ha l'impronta del cielo e il peso della terra e la limitazione di tutto ciò che è umano, se dovete prendere qualcuno per posarlo quale consolazione dentro la vita dei pittori falliti, come dentro un'icona davanti alla quale non si ha il tempo di pregare, il tempo di meditare, il tempo di piangere, se dovete raccogliere il vento d'Olanda, il suo inverno, la sua nebbia, la pioggia che inzuppa gli alberi e le case, che entra nelle ossa dei giorni, se dovete prendere il sole di Arles, quel sole rovente, se dovete prendere quei paesaggi che bruciano nella luce del mezzogiorno di Francia come lastre di zolfo, se dovete prendere le parole di Gesù che sgorgano sangue, se dovete prendere un uomo e baciarlo, baciarlo soltanto, se dovete cercare le mani piagate, i piedi trafitti d'un uomo vero, d'un artista, vero artista, se dovete prendere tutte queste cose, raccogliete i suoi quadri e costruite una cattedrale. Per tutti gli uomini, cattivi e buoni, umili e tracotanti, per tutti gli uomini, così come sono, con le loro angustie, le loro superbie, le loro miserie, per tutti gli uomini, per tutti gli uomini. In ogni tragedia c'è un uomo che deve morire, i personaggi, il coro. Visibile la scena, i luoghi della vicenda. Invisibile il meccanismo che muove gli ingranaggi di un congegno perfetto, esatto in ogni sua parte, che ha il compito preciso di scandire i giorni, le parole, i silenzi, le angosce, le ire, le solitudini di un'anima. Un piccolo meccanismo che in un determinato istante farà vibrare qualcosa, proprio come quegli orologi dotati di una minuscola suoneria. L'uomo di questa tragedia è Vincent van Gogh, il coro, i minatori del Borinage, la società di Parigi, la gente di Arles, di Auvers-sur-Oise. La scena è costruita da 3 quadri, 3 tele dipinte. La camera di Van Gogh ad Arles. Il manicomio di Saint-Rémy. Caffè di notte. Questa è la camera di Van Gogh, o meglio il guscio del suo corpo, o meglio l'interno d'un'anima. Entrare in questo quadro è proprio toccare lui, le sue gote incavate, la barba di 5 giorni sul viso, la saliva delle sue labbra screpolate. È vedere come in uno specchio la tragedia, lo sguardo di Vincent allucinato, buono, sperduto, implorante, dell'uomo destinato alla morte, alla crocifissione,
Sembra di sentire il suo respiro invadere il nostro volto, l'odore del suo sudore, l'odore del suo corpo che sa di colori, di trementina, di pazzia.
Testo meraviglioso, meraviglioso. Dunque, era il 1971, Vincent van Gogh ha venduto un solo quadro in vita sua, ha vissuto ai margini, sostenuto quasi soltanto da fratello Theo, non l'abbiamo citato, ha dipinto senza sapere se qualcuno avrebbe mai davvero guardato, questo è l'aspetto bello. Non cercava la gloria, nemmeno la follia che spesso gli viene attribuita, e anche in questa traccia. Cercava però un modo, dipingendo, un modo per restare al mondo, per dare forma a ciò che vedeva, a ciò che sentiva del mondo, quei colori così intensi. Penso al giallo, ma penso anche ad altre pennellate nervose. Non sono il segno di uno squilibrio da esibire, ma il tentativo, anche ostinato, va bene così, di trattenere la luce, la vita. E oggi è tra gli Vincent van Gogh è tra gli artisti più riconosciuti e più pagati, ma la sua storia resta quella di un uomo che dipingeva non per entrare nella storia dell'arte, ma per continuare a esistere. Questa è la sua grandezza. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Thank you. Un testo che parla a tutti, questo degli U2, One, We Are One, But We Are Not The Same. Siamo unici, ma siamo diversi, in un certo senso è una delle frasi più universali di questa canzone, che parla di famiglia, di amicizie, di coppie, di società, è appunto una canzone sull'unità nonostante le differenze e le fratture. 14:47 minuti, c'è ancora un ultimo cassetto della settimana ad aprire. Ci spostiamo, andiamo indietro nel tempo, in una corte dove la parola è potere, è seduzione, è costruzione di sé, un luogo in cui le lettere diventano spazio di incontro, anche di ambiguità. Lucrezia Borgia, qui riletta attraverso le pagine della scrittrice Maria Bellonci, che in un certo senso l'ha anche riabilitata, e qui grazie a Giovanni Conti di Rete 2 portate alla radio nel 2020.
Lucrezia Borgia, la figlia di Vannozza Cattanei, la cortigiana per 15 anni di Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, emerge dalle righe della Bellonci con tutta la sua forza di donna, confrontata con realtà estremamente dure, alle quali reagisce con un'umanità che gli storici hanno offuscato più o meno volutamente per mettere in risalto, esagerandole, passioni, crudeltà e violenze. Questo è quanto ha fatto sì che questo libro mi conquistasse. Erano gli anni del ginnasio, ormai lontani, fine anni 70, e la figura di Lucrezia non poteva certo essere trascurata da chi, come me, già era appassionato di Medioevo e Rinascimento. E Maria Bellonci mi concesse, come a centinaia di migliaia di altre persone che sino ad oggi hanno letto questo libro pubblicato per la prima volta nel 1939, mi concesse, dicevo, di cogliere i sentimenti di questa straordinaria donna. In altre parole, di comprendere che dietro a ciò che la storiografia ci ha trasmesso vi erano angosce, debolezze, stati d'animo e virtù a volte anche eroiche. Insomma, una donna vera. Lei che affrontò ben tre matrimoni sfarzosi e che paradossalmente trovò appagamento come moglie, nobildonna colta e intelligente, solo con l'ultimo consorte, il rozzo Alfonso d'Este, che però aveva un suo fascino. Così ce la raccontano documenti e lettere coevi a Lucrezia e che la Bellonci ha fatto propri per togliere quell'alone quasi macabro a quella che in realtà fu una donna fuori dal comune, e non solo per la sua bellezza, da tutti riconosciuta e ammirata. Le accuse mai provate di incestuosità col padre e col fratello, quelle di aver ordito trame sanguinose, sono state, fino al libro della Bellonci, motivo di accanimento contro di lei, eppure nessuna di queste accuse è mai stata provata storicamente. Certo, Lucrezia rimane figlia del suo tempo, con tutte le contraddizioni del caso, dove tra le altre cose la cultura rinascimentale raffinata e preziosa si macchia del sangue di una violenza che era all'ordine del giorno e quindi neppure nascosta. Ma arriverà un momento nella sua vita nel quale vorrà mettere ordine alla sua interiorità e trovare quella forza necessaria ad opporsi ai veri malfattori, ovvero il padre e il fratello. La Bellonci ci ha regalato una Lucrezia che vince e non una perdente, non una vittima delle contraddizioni che la storiografia colloca tra religione e sensualità, fra volontà di una vita disciplinata e ardente anarchia dei desideri. Grazie a Maria Bellonci, Lucrezia è riscattata, Lucrezia è liberata dal peso delle accuse infamanti ed è proprio la Bellonci a trovare nella documentazione reale quegli elementi che, messo uno accanto all'altro, danno una nuova e più veritiera immagine di Lucrezia, la cui vita, pur continuando ad avere momenti oscuri, è invasa da una nuova luce che fa di Lucrezia, appunto, una donna dalla storia affascinante e della Bellonci una scrittrice che ha meritato tutto il successo fino ad oggi attribuitole.
In una frase ci ha raccontato Giovanni Conti, Maria Bellonci racconta Lucrezia Borgia non come un mito scandaloso, ma è in questo senso l'ha riabilitata, ma come una donna che attraversa il potere e riesce lentamente a diventare se stessa. Lucrezia Borgia quindi non fu solo la figura scandalosa della leggenda. Facciamo fatica a sgomberare questa immagine dalla nostra testa, ma è così perché fu una donna colta, una donna attiva nella vita culturale della corte di Ferrara e seppe anche reinventarsi da pedina politica a duchessa rispettata, promuovendo arti e lettere, governando con competenza. Era l'ultima traccia, questa, l'ultima traccia della settimana. Noi ci risentiremo la settimana prossima per altre tracce, sempre dopo le 14, dopo le 15 invece altri passaggi con Elisa Manca. Buon pomeriggio, un abbraccio.
Non perché lo dite voi e non mi pento proprio, sono in riserva ormai. Io ci credo in quel che voglio e forse voglio farmi male, ma non mi riconosco in quello che conviene. Mi piace scivolarvi fuori da ogni calcolo, per riportarmi in riga servirà un miracolo. Complici e simili da credere alle favole, coi nostri sogni in gola, questa notte sembra fatta per noi, che non ci guarderemo indietro mai. Non ci guarderemo indietro mai. A volte sordo e malinconico, in un viaggio clandestino tra allucinazioni e panico. Forse perché so di avere un diamante tra le mani, un morbido rifugio per tempi meno buoni. Mi spinge sul divano, lo so che ha già deciso. Resto senza fiato tra l'inferno e il paradiso. Scioglie i capelli, imbocco di nuvole, il suo sapore è miele. Questa notte è fatta apposta per noi, che non ci guarderemo indietro mai. Ci guarderemo indietro mai. Non ci guarderemo indietro mai.
Tracce.